Laser.
I was born in a Muslim country. My father was Catholic, my mother Orthodox. I married one Jewish girl.
Sono nato in un paese musulmano. Mio padre era cattolico, mia madre greco-ortodossa. Ho sposato una donna ebrea, mi sono trasferito ad Atene e il mio guru viene dall'India.
Antonios Dasiras è nato a Istanbul nel 1942. Ma da oltre 50 anni vive in Grecia, a Molivos, un piccolo villaggio dell'isola di Lesbo. Antonios ha lasciato la Turchia molto giovane, quando aveva poco più di 20 anni, e il motivo della sua fuga riguarda il trattamento che all'epoca subiva la comunità di cui Antonios faceva parte, i greco-ortodossi di Istanbul, chiamati dai turchi Rum.
In 64 they throw out all the Greek Orthodox men.
Nel 1964 hanno cacciato da Istanbul tutti gli ortodossi, i maschi ortodossi, non le donne. Quando ho lasciato Istanbul nel 1965 avevo un passaporto greco ed uno turco. Ho deciso di andarmene perché se fossi rimasto in Turchia sarei dovuto andare nell'esercito. Ho lasciato Istanbul un mese prima che mi chiamassero nell'esercito e non volevo andare a fare il soldato. Quindi ho preso un autobus e sono andato a Edirne, al confine con la Grecia. E gli agenti della polizia di frontiera turca mi hanno detto: «Sai che se resti in Turchia dovrai andare nell'esercito?» Ho risposto di sì all'agente e lui stesso mi ha invitato ad andarmene. Mi ha anche detto: «Vattene ora, perché presto vi cacceranno via tutti».
Greco-ortodossi di Turchia avevano cominciato a lasciare la terra dove erano nati e cresciuti in realtà già nei primi anni venti del Novecento, poco dopo la fondazione della Repubblica Turca. La Prima Guerra Mondiale segnò la fine dell'Impero Ottomano e modificò radicalmente il destino delle popolazioni non turche e cristiane che abitavano il territorio dell'impero fin da prima che venisse conquistato dagli ottomani. In quel periodo, o già da poco prima, armeni, ebrei, greco-ortodossi, per vari motivi furono costretti a lasciare in massa Istanbul e l'Anatolia. Dopo il crollo dell'impero, il territorio ottomano fu occupato temporaneamente dalle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, Francia, Inghilterra, Italia e Grecia. Tra il 1918 e il 1923, un ex ufficiale dell'esercito ottomano, Mustafa Kemal Atatürk, riuscì a cacciare dal territorio anatolico le truppe straniere, ponendo le basi per la nascita della moderna Repubblica di Turchia. Gli scontri più cruenti si consumarono tra le truppe guidate da Atatürk e l'esercito della Grecia, che quasi 100 anni prima si era resa indipendente dall'impero ottomano. Anche dopo l'indipendenza greca del 1831, moltissimi greco-ortodossi erano comunque rimasti a vivere nell'impero ottomano. A Istanbul rappresentavano quasi un terzo della popolazione e a Smirne più della metà. Oltre a queste grandi città, i greco-ortodossi abitavano soprattutto la costa bagnata dal mare Egeo e in parte quella del Mar Nero. Gli ottomani chiamavano i greco-ortodossi Rum, Romei, per indicare la loro discendenza romana, facendo riferimento al periodo dell'Impero Romano d'Oriente fondato da Costantino nel IV secolo. I Rum hanno vissuto in Anatolia anche dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453 e per tutto il periodo ottomano. La presenza nel territorio ottomano di minoranze non musulmane, come i Rum o gli Armeni, rendeva l'impero di fatto multiculturale e multietnico. Le minoranze cristiane erano parte integrante della società ottomana e vi era rispetto reciproco tra il sultano e i vertici delle istituzioni religiose delle minoranze cristiane. La fondazione della moderna Repubblica di Turchia modifica radicalmente questa tradizione. Atatürk nel 1923 abolisce le istituzioni ottomane e fonda una repubblica laica che al suo interno concede sempre meno spazio per le minoranze cristiane e non etnicamente turche. La nuova Repubblica di Turchia si basa su una identità nazionale turca, ma anche musulmana, seppur in un contesto laico, dove la religione è sottomessa allo Stato. A partire dagli anni 20 fino ai primi anni 30, moltissimi greco-ortodossi della neonata Repubblica di Turchia vengono costretti a trasferirsi in Grecia, in un periodo ricordato come lo scambio di popolazioni. Interi villaggi sulla costa del mare Egeo si svuotano dei loro abitanti e lo stesso succede con i musulmani di Grecia che vengono forzatamente trasferiti in Turchia. Il Novecento sarà segnato da molti altri episodi simili che porteranno la comunità Rum di Turchia a ridursi sempre di più, arrivando a contare oggi poche migliaia di abitanti su una popolazione di oltre 80 milioni di cittadini turchi. Alcuni degli eventi che spingono i Rum a lasciare la Turchia nel corso del Novecento sono particolarmente violenti, come gli attacchi ai negozi, alle chiese e alle abitazioni dei greci nel centro di Istanbul da parte di nazionalisti turchi nel settembre del 1955. Un dramma ancora scolpito nella memoria di tutti i Rum, come ricorda Antonios Dasiras, che all'epoca dei fatti aveva poco più di 10 anni e viveva ancora a Istanbul.
In 55, from Anadolu, people came.
Nel 1955 vennero a Istanbul dall'Anatolia per distruggere i negozi dei greci. All'inizio colpirono solo i negozi dei greci, poi si scagliarono anche contro gli altri, erano ubriachi. Mi ricordo bene quella notte, avevo 13 anni e ho ancora in mente l'immagine di un furgoncino Volkswagen che fu dato alle fiamme proprio davanti a casa mia. Qualcuno gridava: fermatevi, è abbastanza! E loro: vedrete, torneremo a bruciarlo dopo. Questo è successo nel 1955.
I tragici eventi della notte del 6 e 7 settembre 1955 rappresentano ancora oggi una ferita aperta. Non esiste alcun evento ufficiale in Turchia che commemori le vittime di quella notte e anzi nel 2005 un gruppo di nazionalisti turchi ha fatto irruzione in una mostra fotografica sull'evento distruggendo il locale. La violenza del 1955 fu provocata dalla diffusione in Turchia di una falsa notizia per cui un greco avrebbe dato fuoco alla casa natale del fondatore della Turchia, Atatürk, a Salonicco. La notizia si rivelò poi falsa ed è anzi stato accertato che la violenza di quella notte fu un piano organizzato direttamente dal governo turco dell'epoca. Lo ricorda Ahmet Kuyash, professore di storia dell'Università di Istanbul, tra i pochi storici turchi a parlare chiaramente e senza retorica nazionalista anche degli episodi più controversi della storia turca repubblicana.
Sicuramente il ministro dell'interno fu coinvolto nell'organizzazione dell'attacco, ma come successe anche in altre, diciamo, usando le virgolette, dimostrazioni nazionaliste, la situazione sfuggì di mano. La polizia arrivò tardi e l'esercito fu costretto a intervenire. Ci furono anche alcuni omicidi e stupri, ma soprattutto si trattò di una devastazione dei negozi appartenenti ai greci. Questi negozi non furono solo attaccati, ma anche saccheggiati. Un evento davvero terribile. Il governo aveva bisogno che i turchi sviluppassero una certa coscienza nazionalista, che si esprimesse una rabbia nazionalista. All'epoca il primo ministro di Turchia era a Londra, impegnato in negoziati su Cipro, sia coi greci che coi britannici, e aveva bisogno di mostrare un forte esempio di espressione dell'opinione pubblica in senso nazionalista. Per questo motivo hanno portato a Istanbul persone anche da altre zone della Turchia. Si trattava di una massa di persone non particolarmente istruite, non erano nemmeno in grado di capire la differenza tra un greco e un armeno, o tra un greco e un ebreo. Per questo motivo attaccarono non solo i greci, ma anche armeni ed ebrei. Ci furono processi dopo i fatti del 1955 e da questi documenti si può facilmente capire che il governo era coinvolto nei fatti, forse l'evento più tragico e importante tra quelli che portarono a una drastica riduzione della popolazione non musulmana di Istanbul.
Probably the most important tragedy that finally reduced the number of non-Muslims in Istanbul.
Professor Ahmed Kuyash, già prima degli eventi del 55, negli anni 40, la Turchia impone una tassa patrimoniale che colpisce principalmente la popolazione non musulmana. Possiamo considerare anche questa tassa una forma di discriminazione nei confronti dei Rum, i greco-ortodossi, come anche delle altre minoranze non musulmane di Turchia?
Il primo ministro dell'epoca era un nazionalista turco. In secondo luogo aveva bisogno di trovare qualche capro espiatorio per il vertiginoso aumento dei prezzi dovuto all'incremento dei consumi. Il primo ministro turco doveva indicare al popolo dei responsabili per questa crisi. La stragrande maggioranza della borghesia mercantile all'epoca era composta da non musulmani, perché dobbiamo ricordare che la tassa sul patrimonio non era ufficialmente solo per i non musulmani, ma per tutti i cittadini turchi. Ma di fatto, nella realtà, era davvero discriminatoria, perché la popolazione a maggioranza turca salutò con piacere la tassa patrimoniale, vedendo che venivano tassati principalmente i non musulmani, che dominavano all'epoca il settore del commercio. Credettero che la crisi dei prezzi fosse stata causata da loro ed erano felici, perché la tassa patrimoniale rappresentava una sorta di punizione che il governo dava loro per aver creato problemi economici nel paese. Sono comunque molte le ragioni per cui Istanbul ha perduto la sua popolazione non musulmana e i fatti del 1955 rappresentano uno di questi motivi. La questione cipriota, esplosa nel 1974, rappresenta un altro fatto importante in questo senso, ma sono anche convinto che molti dei greci, degli armeni e degli ebrei che hanno lasciato Istanbul l'hanno fatto perché non riuscivano più ad avere una relazione con la città come nel passato. Dobbiamo pensare che durante il periodo ottomano le minoranze non musulmane di Istanbul vivevano in un impero che era multietnico, cosmopolita, dove c'era un pluralismo a livello religioso e Istanbul era la sua capitale. Ma dopo gli anni 20 e 30 del Novecento, Istanbul si è trasformata nella più grande città di una nuova nazione. La popolazione rurale dal resto della Turchia ha cominciato a riversarsi a Istanbul. Questi nuovi abitanti della città non avevano una minima idea della cultura di Istanbul, non avevano nulla in comune con i greci o con gli armeni. Le posso dare un esempio, a partire dalla mia storia personale. Nei primi anni 60, nella scuola che frequentavo, i tre quarti degli studenti erano armeni, greci ed ebrei. La nostra cuoca di casa era una signora armena. I miei genitori mi raccontavano delle tradizioni delle popolazioni non musulmane di Istanbul, come il carnevale che i greco-ortodossi celebravano pubblicamente in alcuni quartieri, ad esempio. Si conosceva un po' la lingua, si conoscevano parole in greco, armeno ed ebraico, perché a Istanbul vivevamo tutti insieme. Mentre poi abbiamo avuto una nuova popolazione di Istanbul che ha letteralmente invaso la città. E non voglio usare questo termine in modo offensivo, voglio solo dire che se nei primi anni 60 probabilmente a Istanbul vivevano circa 800.000 persone, la popolazione è oggi di 18 milioni. È una città completamente diversa e la storia di Istanbul dagli anni 20 a oggi è quindi anche la storia di una trasformazione culturale molto profonda.
Il cambiamento di cui parla il professor Ahmed Kuyash ha modificato sostanzialmente il tessuto sociale e culturale non solo di Istanbul ma anche di altre zone della Turchia. 100 anni fa la comunità greco-ortodossa di Istanbul era formata da centinaia di migliaia di persone. Oggi, a un secolo dalla caduta dell'impero ottomano e dalla nascita della Repubblica di Turchia, a Istanbul i greco-ortodossi rimasti sono qualche migliaio di persone su una popolazione di quasi 20 milioni di abitanti. La scomparsa dei Rum da Istanbul e dalla Turchia rappresenta anche la perdita di alcuni elementi culturali peculiari dell'epoca ottomana che nella Turchia di oggi si possono soltanto intravedere. Una metafora di questa dolorosa transizione si ritrova nel rebetiko, una musica popolare nata tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nelle taverne dei greco-ortodossi che vivevano sulla costa del Mar Egeo in epoca ottomana. Il rebetiko inizia a diffondersi non solo in piccoli centri urbani sulla costa, ma arriva fino a Smirne, la città più grande dell'Egeo, e a Istanbul, dove i musicisti del rebetiko iniziano ad incidere i loro primi dischi. Il rebetiko è una musica popolare greca, ma incorpora anche suoni e tradizioni tipiche dell'impero ottomano, rivelando il carattere multiculturale di quel periodo. Le canzoni non sono solo in lingua greca, ma includono parti anche in turco o in ladino, la lingua degli ebrei sefarditi che si erano trasferiti nell'impero ottomano tra il XV e il XVI secolo dopo essere stati cacciati dalla Spagna. Queste canzoni possono essere considerate la tradizione musicale dei greco-ortodossi costretti a spostarsi in Grecia dopo la fondazione della Repubblica di Turchia. Il periodo in cui si sviluppa questo genere musicale quasi coincide infatti con il momento in cui i Rum iniziano ad essere costretti a trasferirsi altrove. Gli esuli che lasciano la propria terra in quel periodo portano con sé i propri strumenti musicali, cantano la nostalgia per la perdita della loro patria e così continuano la tradizione del rebetiko in Grecia, dove questa musica negli anni si evolve e ancora oggi rappresenta una consolidata tradizione canora. In Turchia, invece, il rebetiko assume una dimensione nostalgica, ricorda la dolorosa scomparsa della cultura Rum e la sua popolarità si affievolisce sempre di più nel XX secolo, parallelamente all'esodo dei greco-ortodossi costretti a scappare. Ma cosa rimane oggi in Turchia della cultura Rum? Nell'ultimo secolo la comunità greco-ortodossa non è completamente scomparsa, ma si è radicalmente ridotta fino a diventare una società quasi invisibile ad uno sguardo superficiale. Quello che resta oggi non è però solo la traccia sbiadita di un passato lontano, ma in realtà la testimonianza di una cultura che ha fondamentalmente plasmato la società di questa terra sia prima che durante il periodo ottomano, e in qualche modo continua a farlo. A Istanbul esistono ancora quartieri abitati dai Rum. Tra gli edifici più magnifici del centro città, molti sono quelli progettati a fine Ottocento da architetti greco-ortodossi. Istanbul è ancora la sede di Apoyev Matini, il quotidiano Rum fondato nel 1925 e oggi tra gli ultimi giornali di Turchia rimasto a pubblicare completamente in lingua greca. I Rum gestiscono ancora alcuni ristoranti con cucina tradizionale greca. I turchi li frequentano consapevoli di questo patrimonio culturale. A Istanbul ci sono ancora moltissime chiese greco-ortodosse, anche se i fedeli che le frequentano sono sempre di meno. Le chiese Rum fanno riferimento al patriarcato ecumenico ortodosso di Costantinopoli, l'istituzione religiosa più prestigiosa dell'intero mondo cristiano ortodosso. Il patriarcato rappresenta per i Rum di Istanbul una casa comune, un luogo dove poter incontrare la propria comunità. Esistente fin dal periodo bizantino e rispettato anche durante l'Impero Ottomano, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli è stato riconosciuto come istituzione religiosa anche dopo la fondazione della Repubblica di Turchia. I fatti tragici del XX secolo hanno toccato anche il Patriarcato Ecumenico e se oggi i rapporti con il governo turco sono assolutamente cordiali, molte questioni risalenti a quel periodo rimangono ancora irrisolte. Il seminario di Halki rappresenta una di queste. Costruito nel XIX secolo sul colle di una delle isole di Istanbul, è stato considerato tra le scuole teologiche più prestigiose del mondo cristiano, ma da quasi 50 anni il seminario resta chiuso per motivi politici.
La nostra scuola teologica è stata chiusa nel 1971, ma dobbiamo ricordare che era stata fondata nel 1844. Questo significa che era un'istituzione rispettata dai sultani ottomani e non è mai stata chiusa durante il periodo ottomano. La nostra scuola aveva il rispetto anche del fondatore della Repubblica di Turchia, Kemal Atatürk, che non la chiuse mai.
Did not close the school. Elpidophoros Lambridianis è oggi l'arcivescovo della Chiesa greco-ortodossa d'America. Lambridianis è però nato a Istanbul, fa parte della comunità Rum e prima di essere trasferito a New York era stato l'abate della scuola teologica di Halki. Per anni ha lavorato tentando di preparare la scuola per una riapertura, che però non è ancora arrivata.
La nostra scuola non è mai stata una fonte di problemi per questo paese, che si parli del periodo ottomano o repubblicano. Come è noto, questa scuola è stata chiusa nel 1971 a causa delle tensioni tra Turchia e Grecia rispetto alla questione di Cipro. Questo significa che esiste una dimensione politica che ha portato alla chiusura della scuola. Come Chiesa ortodossa non possiamo ragionare in termini politici. Oggi la Turchia ha buone relazioni con la Russia, ma in passato la Turchia aveva avuto relazioni egualmente buone con gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti molte volte hanno espresso preoccupazione rispetto al fatto che la nostra scuola teologica fosse ancora chiusa. E nonostante questo, il governo turco non ha deciso di riaprirla. Quello che posso dire è che il Patriarcato Ecumenico non va alla ricerca di pressioni internazionali per ottenere la riapertura della nostra scuola. Riteniamo che la migliore soluzione sia avere un dialogo aperto e sincero con il nostro governo, il governo turco. Dobbiamo essere capaci di persuadere il nostro governo perché noi siamo cittadini di questo paese, la Repubblica di Turchia. Amiamo il nostro paese. Siamo nati in Turchia e se Dio vorrà moriremo qui. Come cittadini di questa terra, vogliamo avere con il governo un dialogo diretto affinché le autorità comprendano che la riapertura di una scuola teologica come la nostra in Turchia rappresenterebbe un arricchimento per tutta la società, per tutta la nazione turca. Quello che facciamo, ora che la scuola è ancora chiusa, è una preparazione per la riapertura della scuola, perché questo giorno arriverà, ne siamo convinti. Il patriarca Bartolomeo mi ha nominato come abate del monastero e ho raccolto attorno ad Halki un gruppo di monaci. Halki è tornato quindi ad essere un monastero, ma oltre a questo abbiamo già preparato un programma accademico pensando al giorno in cui la scuola riaprirà, perché siamo certi che quel giorno arriverà. Sa come si chiama la collina dove ci troviamo ora? Dove è stata costruita la scuola? Si chiama Yumit Tepesi, che in turco significa la collina della speranza. E la speranza è sempre presente qui. Ci troviamo sulla cima della collina della speranza.
Nonostante la speranza e gli sforzi di Elpidophoros Lambridianis, la scuola di Halki resta ancora chiusa. Ma nella comunità Rum oggi a Istanbul non prevale solo rassegnazione e tristezza per la memoria viva degli eventi tragici del Novecento.
Camno in un caffè che cazzome sin fotoimo sin calisala.
Nektaria Anastasiadou è una scrittrice Rum e con una scelta in controtendenza ha deciso di tornare a vivere a Istanbul dove si sente a casa.
Per me Istanbul è una fonte di ispirazione. Daphne dice nel mio romanzo che a Istanbul non si sa mai cosa c'è dopo il prossimo angolo. E così per me ci sono sempre tante storie a scrivere, che ci vuole una vita per scriverle tutte. E forse anche per questo sento che è la patria della mia anima. In generale mi sento molto bene qua.
Nektaria Anastasiadou ha pubblicato recentemente A Recipe for Daphne, un romanzo ambientato nella comunità Rum di Istanbul, ma che non insiste con rancore nel raccontare la tragedia dei Rum in Turchia del XX secolo. Con una rara vitalità, il libro descrive i segreti e le abitudini della comunità Rum oggi, portando il lettore ad appassionarsi di una cultura poco conosciuta, ma in realtà parte integrante non solo del passato, ma anche del presente e sicuramente del futuro di Istanbul.
A me interessa la comunità com'è oggi. Certo che anche nel passato sì, è molto interessante, però anche oggi mi piace. Ci sono Rum di Istanbul che parlano greco, ci sono anche Rum di Hatay che parlano arabo, però siamo molto molto vivaci, dinamici. A volte in tempi normali ci sono tanti eventi culturali, mostre, presentazioni di libri, tante cose da fare che non c'è tempo di fare tutto. Eventi in greco, in lingua greca. Allora penso che sempre andiamo avanti. Ci sono alcuni che vanno a chiesa, ci sono altri che non vanno, però il tè dopo la messa è sempre molto importante e così sentiamo un po' che c'è ancora la comunità, perché nella strada parliamo turco, è diverso, però dopo la messa è tutto in greco e forse come era anni fa.
I romanzi di Nektaria Anastasiadou non parlano semplicemente della comunità Rum. Attraverso la sua attività letteraria, Anastasiadou vuole anche valorizzare l'idioma greco parlato dai Rum di Istanbul, una lingua ricca di sfumature che non corrisponde completamente al greco parlato oggi ad Atene. È proprio questa la lingua con cui Nektaria Anastasiadou ha scelto di scrivere il suo nuovo romanzo di prossima pubblicazione.
Nell'idioma greco di Istanbul ci sono molte parole turche, francese, anche italiane e spagnole. E voglio che viva questo idioma, questa ricchezza, è per quello che adesso scrivo nell'idioma, perché bisogna di farlo vivere.